Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Road to Euro 2020, in questo nuovo percorso dove andiamo alla scoperta degli stadi e delle città che ospiteranno l'Europeo che si giocherà, sperando, l'estate prossima. Settimana scorsa, 7 giorni fa, abbiamo visto la Venezia del Nord e la Monte Carlo del Mar Caspio, rispettivamente Amsterdam e Baku, con i due stadi, la Johan Cruyff Arena e lo Stadio Olimpico di Baku, mentre oggi andiamo alla ricerca, alla scoperta di due altre città con i due stadi, che sono Bilbao e Bucarest. Vi presento subito i miei compagni di viaggio, partendo da Alessio Pugliese.
Buonasera Umbi, buonasera ragazzi, ben ritrovati a tutti.
Buonasera anche ad Andrea Marengo.
Buonasera ragazzi, buonasera a tutti.
Riccardo Morra.
Ciao Umbi, buonasera a tutti.
E anche a Roberto Fornaro.
Buonasera Umbi, essere qui è sempre bellissimo.
Parto da te Ale. Andiamo a conoscere la città più grande, più importante dei Paesi Baschi, Bilbao.
Eh sì, Umbi, Bilbao è veramente una città splendida. Bilbao è fascino, carisma, portamento e libidine. È una città che si gongola nel rigoglioso presente, senza però dimenticarsi le radici da cui proviene. È un mix, è una commistione tra splendidi edifici architettonici e grattacieli che squarciano il cielo dei quartieri più moderni, e la contrapposizione con la vivacità del centro storico, in cui si irradiano la Siete Calles, che è la zona più colorata di Bilbao. Camminare per le vie del cuore storico della cittadina basca, risalente a più di 700 anni fa, è un vero must cui non si può trascendere, scoprendo edifici emblematici come la cattedrale o il teatro ispirato all'opera di Parigi, l'Arriaga, nonché un mix di negozi e caffetterie che vanno dal più tradizionale al più cool. Dalla riva opposta del fiume Nervión, che è il fiume su cui si erge Bilbao, è stato installato il Museo Guggenheim. Si tratta di uno degli esempi più sorprendenti dell'architettura del XX secolo, visto che Frank Gehry ha utilizzato 33.000 lastre sottilissime di titanio per creare le forme di questa struttura. All'interno condivide con New York e Venezia la più importante raccolta privata di arte moderna e contemporanea del mondo, un vero e proprio gioiello. Inoltre Bilbao possiede una delle migliori pinacoteche della Spagna, il Museo delle Belle Arti. All'immagine innovativa e creativa della città contribuiscono anche il Palazzo Euskalduna, le stazioni della metro di Norman Foster, le torri di Isozaki e Pelli, il ponte Zubisuri di Calatrava, che conosciamo anche per alcune installazioni in Italia, i nuovi centri culturali come la Londiga di Felipe Stark, costruita a partire da un antico magazzino di vini. Nei Paesi Baschi dovete sapere che anche la gastronomia è sinonimo di arte. Uno dei luoghi al mondo con più stelle Michelin per persona è proprio la città di Bilbao. L'elemento distintivo è la combinazione dell'avanguardia con il sapore tradizionale del centro storico di cui parlavamo prima. La Plaza Nueva e le aree limitrofe sono piene di bar gettonatissimi in cui si servono i famosi pinchos, che sono piccoli assaggi di piatti tipici, tipo le tapas per intenderci, uno più gustoso dell'altro. Così, tra vivaci taverne, ristoranti familiari e chef di prestigio, i foodie troveranno qui il loro posto nel mondo. Soprattutto se a tutto questo aggiungiamo la possibilità di visitare il Mercato della Ribera, che è un meraviglioso edificio dove vi cucineranno live ciò che avete appena comprato. Per quanto mi riguarda, qualcosa di migliore al mondo non c'è. Quando si parla di Bilbao, bisogna però citare necessariamente la comunità autonoma dei Paesi Baschi. All'interno dei confini della regione amministrativa, i Paesi Baschi conservano gelosamente la cultura millenaria che ha attraversato indenne il trascorrere del tempo. Il popolo basco occupa gran parte dell'omonima comunità autonoma, ma il ceppo culturale sconfina anche nella vicina Francia. L'origine non è del tutto certa, anche se si suppone che siano residui delle antiche popolazioni presenti in Europa. Storicamente i baschi si sono distinti in episodi rimasti famosi nelle vicende medievali dell'Europa, e sarà proprio in questa città che le migliori formazioni europee combatteranno per il predominio sportivo nel prossimo evento, che noi ci auguriamo possa arrivare il prima possibile, che sarà Euro 2020. Tutto questo ha permesso a Bilbao di guadagnarsi un posto d'onore nell'elenco delle città più interessanti della Spagna.
Sì, personalmente ci sono stato a Bilbao e merita veramente vedere questa splendida città dei Paesi Baschi. Ora vengo da te, Andre, per andare a vedere il Samamés di Bilbao.
Sì, Umbi, raccontare la storia del San Mamés significa soprattutto pensare a quello che è il vecchio stadio, l'originale che veniva chiamato Catedral, che è stato uno dei simboli del calcio europeo per un secolo esatto, dal 1913 al 2013. E l'Athletic di Bilbao ha legato ogni aspetto di sé a quell'impianto. Infatti, parlo della cattedrale perché il nuovo San Mamés è stato edificato a fianco del vecchio, che si chiamava appunto Catedral de San Mamés. È stata la storica casa della squadra basca dal 1913 al 2013. E la cattedrale è stato il primo stadio spagnolo costruito appositamente per il calcio. E aveva 3.500 persone alla partita inaugurale, che è stata giocata il 21 agosto 1913. E la capienza venne poi subito aumentata a 9.000 posti con l'inizio degli anni 20 e qui, subito dopo la scomparsa, trova posto il busto in onore di Rafael Moreno Aranzadi, detto Pichichi, che è stata la bandiera del club fra gli anni 10 e gli anni 20 e primo giocatore in assoluto a segnare al San Mamés. Oggi, tra l'altro, viene ricordato ogni qualvolta viene assegnato il premio di miglior marcatore del campionato, infatti c'è un premio apposta dedicato a lui. Dopo la ristrutturazione della tribuna principale, che è stata avviata nel 1952, si conferma come la cattedrale fosse uno stadio no notevolmente all'avanguardia già nel secondo dopoguerra, ma capace di migliorarsi in modo fedele anche a se stesso. È stato poi ampliato nei restanti tre settori per ospitare i mondiali di calcio nel 1982, dove l'Inghilterra giocò qui le sue tre partite della fase a gironi. E lo stadio è poi arrivato a compiere il secolo di vita appena prima di lasciare spazio alle necessità del calcio contemporaneo. Infatti, nel 2013 la vecchia e originale cattedrale ha lasciato spazio a quella nuova, come si dice un po' in Spagna, dal nome completo San Mamés Barria. I lavori di costruzione del nuovo impianto sono iniziati nel 2009, si sono conclusi nel 2013. E l'inaugurazione è avvenuta esattamente il 16 settembre 2013 in una gara di Liga spagnola tra Athletic Bilbao e Celta Vigo, che è stata vinta 3-2 dai padroni di casa. Il primo gol in assoluto nel nuovo stadio è stato segnato da Charles, giocatore del Celta Vigo. È stato inaugurato in una veste in realtà ancora incompleta, perché bisognava ancora costruire l'ultima gradinata, quella sud, che tra l'altro è l'esatto punto di sovrapposizione tra il nuovo e il vecchio edificio. E il nuovo impianto ha stravolto completamente l'impatto visivo che aveva un po' il vecchio San Mamés. Infatti, questo nuovo stadio è molto più moderno, molto più impressionante, anche a sottolineare un po' la contemporaneità del tratto architettonico. E la facciata esterna è rivestita da elementi geometrici che sono retroilluminabili in notturna, che avvolgono lo stadio un po' come una corazzata. E la sensazione è quella anche di un'evoluzione rispetto alle scelte stilistiche, dall'aspetto gommoso, che abbiamo ad esempio nel rivestimento dell'Allianz Arena di Monaco o anche nell'Allianz Riviera di Nizza, che è stato costruito nel 2013. Insomma, ciò che il visitatore immagina all'esterno viene confermato anche all'interno. C'è questa visuale ripida sul campo, c'è questo colore rosso acceso dei seggiolini, che è il colore sociale dell'Athletic di Bilbao, e il profilo superiore è ondulato, un po' già come visto in molti stadi. E viene replicato ormai ovunque per ottimizzare il più possibile la visuale da ogni posto a sedere. Lo stadio è appunto ruotato di 90 gradi rispetto al predecessore, con l'attuale curva che è posizionata sul luogo della vecchia tribuna nord, che era la tribuna principale del vecchio Catedral, mentre il velario di copertura è stato modificato a soli 3 anni dall'inaugurazione. Infatti, la struttura non garantiva riparo a tutti gli spettatori. Nel 2016, appunto per questo, è stata aggiunta una porzione di copertura all'interno del precedente anello, andando così a restringere ulteriormente l'oculo aperto al centro della struttura. A livello europeo, questo stadio è veramente un bellissimo stadio, infatti è uno stadio a 5 stelle UEFA ed arriva ad avere una volta completa una capienza di 53.289 posti. E pensate che il costo dei lavori si aggira intorno ai 173 milioni di euro, veramente tantissimo. E inizialmente lo stadio, con la prima fase di lavori, era soltanto di 36.000 posti, ma una volta completato, appunto come ho detto, arriva ad avere oltre 53.000 posti e e dispone di due anfiteatri che circondano il campo, che sono separati da un anello centrale dove è possibile posizionarsi nella tribuna autorità, dove ci sono addirittura 122 palchi VIP. È uno stadio molto moderno, molto comodo, molto funzionale, mantiene un po' quell'atmosfera che noi diciamo British, no? Come si usa in Inghilterra, con grande atmosfera, grande pressione sui giocatori, con le gradinate delle tribune e delle curve che sono a ridosso del campo. E inoltre lo stadio è anche dotato della struttura del museo. Insomma, a me inoltre è posizionato ai margini del centro della città di Bilbao e dal punto di vista dei collegamenti ha veramente delle funzionalità efficienti e facilmente raggiungibili in tram, in metro, in autostrada, e la posizione è veramente un punto di forza. Una curiosità sullo stadio che sono riuscito a trovare è che le luci del San Mamés sono diventate una delle caratteristiche principali, soprattutto perché è dotato appunto di questo sistema di illuminazione che consente al club di cambiare i pannelli sulla facciata con qualsiasi combinazione di colore o luci. Ed è stato tra l'altro il primo stadio a livello europeo a ottenere la certificazione di edilizia sostenibile, che è una delle certificazioni più importanti a livello internazionale. A livello di partite importanti, vi dirò, non si sono mai giocate grandi partite a livello calcistico, ma lo stadio ha ospitato due delle finali di rugby più importanti, l'European Rugby Challenge Cup e l'European Rugby Champions Cup nel 2018. È uno stadio che però all'italiana porta abbastanza fortuna. Non so se vi ricorderete l'impresa del Torino nel 2015, Athletic Torino 2-3, gran partita del Toro che ci fa un po' rimpiangere, no? Il Toro che stiamo vedendo adesso a dicembre 2020. E la prima partita che si giocherà qua ad Euro 2020 sarà quella Spagna-Svezia. Ci sarà poi la partita con la Polonia. Insomma, ci saranno veramente tante belle partite. Inoltre, lo stadio è stato anche designato per giocare qua un ottavo di finale. Come ho detto, oggi il San Mamés è uno degli stadi più grandi del massimo campionato spagnolo. Continua a portare quel nome che parte dalla simbologia stessa, un po' dell'Athletic. Insomma, ha regalato anche alla vecchia cattedrale il posto d'onore che gli compete veramente nella storia. Concludo dicendo che lo stadio è intitolato a San Mamete, che è stato un martire cristiano del III secolo, che pensate è morto, divorato dai leoni, e in onore della quale c'era una chiesa nei pressi dell'impianto. E da qua deriva anche il fatto che il simbolo dell'Athletic di Bilbao è appunto un leone, che è stato scelto appunto come animale simbolico.
Che bella storia che ci hai raccontato, Andrea. Chiuso il capitolo Bilbao e Paesi Baschi, voliamo in Romania per scoprire la piccola Parigi. Con te, Roby.
Bucarest, la capitale della Romania, è una delle città più uniche d'Europa, con una storia che nasce dalla leggenda e continua, purtroppo, con una parte travagliata. Ma come tutto ciò che viene dall'Est Europa, la storia difficile la rinforza e le dona il fascino particolare di chi si rialza dalle sue ceneri. Ma di questo parleremo tra un attimo. Il nome Bucarest può essere tradotto anche come città della gioia, ma la leggenda attribuisce la fondazione della città al pastore Bucur. Tuttavia la città sembra essere stata abitata fin dalla preistoria, complice la sua posizione vicina all'acqua, che la rende un posto ideale per l'insediamento umano. Ma soltanto nel XIV secolo si crea un vero e proprio nucleo urbano, consolidato dopo la vittoria sui turchi ottomani da parte del regno di Valacchia, con la città che nasce sotto forma di fortezza, una fortezza senza muri di cinta, ma la foresta circostante era impenetrabile quanto la più impervia delle cittadelle. Potremmo parlare per ore delle infinite peripezie tra valacchi e ottomani, ma vi basti sapere che, dopo secoli di conflitto, nel 1859 la città diventa la capitale del neonato Regno di Romania, che nasce dalla fusione di Valacchia e Moldavia, e la sua grande diversità e apertura culturale le valgono il soprannome di Piccola Parigi, viste le analogie con la Parigi degli intellettuali che aveva contraddistinto l'Europa, soprattutto nel secolo precedente. Con il XX secolo arrivano i tempi più duri che abbiamo menzionato all'inizio. L'Europa è trascinata nell'abisso della Prima Guerra Mondiale e la città della gioia viene occupata dalle truppe tedesche dal 1916 fino alla fine della guerra, nel 1918. Durante la Seconda Guerra Mondiale la città viene bombardata dagli anglo-americani, ma a piegare veramente Bucarest è il terremoto del 1940, che insieme alle bombe contribuisce a radere quasi la totalità della città al suolo. Circa 30 anni dopo, un altro terremoto spinge il dittatore di allora, Ceausescu, a demolire e ricostruire una parte del centro storico, sostituendo però i palazzi caratteristici con dei blandi e asettici uffici ed appartamenti, nel classico stile comunista. Con la fine della tirannia, dal 1989, la città inizia a modernizzarsi velocemente, passando da una città rurale a una metropoli di 2 milioni di persone, così come contate almeno nel 2002. Parlando di calcio, Bucarest ha una certa tradizione anche su questo piano. È casa di 7 squadre, tra cui le più illustri sono ovviamente lo Steaua, vincitore anche di una Champions League, e la Dinamo, un'altra delle squadre più titolate del paese. Occhio anche al Rapid, che nella sua storia è riuscito a portarsi a casa 3 titoli nazionali. Ora Bucarest è rinata, è casa di tanti musei di livello continentale e il Palazzo del Parlamento è il secondo edificio governativo più grande al mondo, solo dietro al Pentagono degli Stati Uniti. La piccola Parigi ha anche il suo Arco di Trionfo e le tante luci del panorama della città sono uno scenario avvolgente di una città che ha sempre avuto tanto da raccontare. A voi Umbi.
Grazie Roby per la città che ci hai raccontato, Bucarest, e ora passo da te Ricky per l'Arena Nazionale.
Lo stadio Arena Nazionale di Bucarest dispone di 55.600 posti a sedere. La sua costruzione è stata completata nel luglio del 2011 e da lì in poi ospita le gare casalinghe della Steaua, della Dinamo Bucarest e le finali della Coppa e Supercoppa rumena, oltre che le partite casalinghe della Nazionale. Nel 2005 fu presa la decisione di riammodernizzare il vecchio stadio, che aveva una simile capienza con però la pista d'atletica e quindi la grande distanza dal terreno di gioco. Operazione molto complicata e lavori in grande ritardo rimandarono l'inizio delle operazioni al 2007, quando venne demolito completamente il vecchio stadio per poi essere ricostruito. Alla fine lo stadio venne completato proprio nel 2011 e tra i lavori salta all'occhio sicuramente il tetto retraibile in 15 minuti che costò ben 20 milioni di euro. Differenza con il vecchio stadio che non era proprio coperto se non sulla tribuna centrale. L'unica cosa che non è cambiata rimane proprio il terreno di gioco. Unica pecca da segnalare la non presenza del museo della Steaua e dello Stadium Tour, un vero peccato. Sono disponibili inoltre 3.000 posti VIP e 500 posti sulla tribuna stampa. La partita inaugurale dello stadio fu Romania-Francia, valida per le qualificazioni a Euro 2012, tenutasi il 6 settembre 2011 e finita 0-0. Il 9 maggio del 2012 inoltre si giocò la finale di Europa League, vinta dall'Atletico Madrid per 3-0 contro l'Athletic Bilbao. Lo stadio dista 5 km dal centro della capitale rumena. Stadio moderno, costato ben 240 milioni di euro, fa parte della categoria UEFA 4, la stessa dell'Allianz Stadium per capirci, indicata dalla UEFA in base alle norme di sicurezza, capienza e visuale dello stadio. Particolare inoltre la struttura esterna e i seggiolini tutti diversamente colorati. Uno stadio unico, una perla tra gli stadi rumeni abituati a ben altri standard. Lo stadio della capitale rumena ospiterà 3 gare della fase a gironi del gruppo C, quali Austria-Macedonia, Ucraina-Macedonia e Austria-Ucraina, e infine un ottavo di finale dell'Europeo prossimo, quello tra la seconda del girone C e la prima del girone A, proprio quello della nostra nazionale.
Sì, come ci hai detto tu, uno stadio molto moderno grazie al suo tetto retrattile, soltanto in 15 minuti riesce a coprire l'intero impianto. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui, spero vi siete divertiti anche quest'oggi. Dopo Amsterdam e Baku, oggi abbiamo scoperto altre due città, altri due nuovi stadi, Bilbao e Bucarest, e il San Mamés di Bilbao e l'Arena Nazionale di Bucarest. Vi ringrazio e vi saluto ragazzi, ciao ad Alessio Pugliese.
Avrei voluto salutarvi con un saluto tipico dei Paesi Baschi, ma rimango umile perché è impronunciabile. Perciò, ciao ragazzi, alla prossima!
Andrea Marengo.
Ciao Umbi, ciao a tutti, grazie e alla prossima.
Un saluto a Riccardo Morra.
Ciao a tutti, vi saluto in italiano perché di rumeno non sono esperto. Alla prossima.
E buona serata anche a Roberto Fornaro.
Essere qui è sempre splendido. Ciao a tutti, buon proseguimento e grazie mille Umbi.
Grazie a te Roby, buona serata e buona continuazione anche da me, Umberto Lai.